Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti. Io sono Carlo Cambini, sono docente di economia qui al Politecnico Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale. E oggi parleremo, abbiamo una sessione, un dialogo sulla plasticena e un secolo di plastica, quindi sul riciclo, riuso, l'effetto delle plastiche sul sistema, sull'ambiente e sul sistema economico in generale. Lo faremo con i nostri due ospiti. Alla mia destra c'è Nicola Nurra. Nicola è un naturalista, biologo marino, lavora, un collega dell'Università di Torino e anche ricercatore presso il CNR di Venezia, l'Istituto di Biologia Marina di Venezia. Nicola è uno scienziato che quindi sul campo va a verificare la presenza di queste microplastiche, soprattutto in ambiente marino, ci racconterà cosa fare e ci racconterà qual è lo stato dei nostri mari e soprattutto però ce lo racconterà da un punto di vista anche un po' diverso, dal punto di vista di uno scrittore. Nicola ha realizzato un libro recentemente, da cui noi abbiamo attinto il titolo, appunto si chiama Plasticene, e questo libro ha ricevuto nell'estate del 2022 il premio per miglior libro di divulgazione scientifica in Italia, al premio della Maiella. Nicola poi ci spiegherà il titolo, però noi soltanto per inciso, l'abbiamo invitato prima del premio, quindi in qualche modo siamo stati, non diciamo d'aiuto, ma esattamente, in un tempo non sospetto. Alla mia sinistra invece abbiamo Chiara Ravetti. Chiara è una ricercatrice presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, quindi una nostra giovane collega. Chiara ha preso il master del dottorato in economia internazionale presso l'Università di Ginevra. Dopodiché ha preso la laurea in economia presso l'Università di Londra, ha svolto poi un periodo di ricerca ad Oxford presso il Center for Analysis of Resource Rich Economies. Poi, fortunatamente per noi, siamo riusciti a tirarla qua, a riportarla al Politecnico di Torino, e adesso è appunto la nostra giovane e validissima collega che si occupa appunto di tematiche di economia ambientale. Cosa discuteremo oggi in questo dialogo? Discuteremo di un tema. Ovviamente a tutti noto il punto importante, le plastiche e il cambiamento climatico in generale, ma lo faremo mettendo appunto insieme, come avete capito, un economista e uno scienziato naturale. Cosa che può sembrare a molti molto strano, perché ripeto, fino a poco tempo fa l'ambiente e l'economia non sono mai andati molto d'accordo, nel senso che noi sappiamo che molti paesi, soprattutto in un'ottica di per aumentare la loro produzione interna, quindi aumentare il famoso PIL, la produzione e quindi la ricchezza delle singole nazioni, spesso hanno eliminato in qualche modo i vincoli ambientali, non hanno sottoscritto accordi internazionali, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, oppure non hanno più ratificato accordi internazionali, e questo per esempio è successo negli Stati Uniti d'America sotto il periodo della presidenza trumpiana. E tutto questo però non è che è molto, molto, molto confortante per tutti, perché proprio ieri, noi parliamo in un periodo particolare, ma ci torneremo a breve, il Global Carbon Project ha dato le nuove previsioni, le nuove stime su quali sono l'andamento dell'impatto ambientale nel mondo e ha mostrato, per esempio, che la CO2 è ancora in aumento, aumentata dell'1%. In Europa siamo stati bravini, tra virgolette, l'emissione di CO2 si è ridotta dello 0,8%. Mentre sono aumentati negli Stati Uniti d'America all'1,5% e soprattutto in India del 5%. Quindi chiaramente la questione è molto, molto delicata. E quindi come si fa a conciliare ambiente ed economia? Non sono fenomeni in realtà non conciliabili. Noi abbiamo avuto, questa è la terza edizione della Biennale Tecnologia, noi abbiamo avuto nel 2019 la prima edizione della Biennale che si chiamava Festival in quel momento, dove proprio nella giornata inaugurale venne un premio Nobel dell'economia, Joseph Stiglitz, che ci spiegò giusto appunto un pezzo del lavoro che lui stava portando avanti con gli organismi internazionali, in particolare l'OCSE, nel quale si andava a fare quello che veniva chiamato il cosiddetto going beyond GDP, cioè andare oltre la misura dell'economia standard che è il prodotto interno lordo. Quindi è fattibile questo? Sì, è molto complicato, è molto difficile. L'idea di questo dialogo è quello di capire con il nostro Nicola qual è lo stato ambientale, soprattutto quello dell'Italia, dei nostri mari in questo caso, dopodiché con Chiara discuteremo invece i potenziali impatti economici e quindi il problema del riuso delle plastiche. Faremo poi un secondo breve giro parlando degli accordi internazionali. In questi giorni sapete che mentre noi parliamo a Sharm el Sheikh ci sono i nuovi incontri su questi accordi internazionali, la COP27, e dopodiché, nell'ottica che dello spirito della Biennale, che è quello appunto di un dialogo anche con le persone presenti, apriremo il dibattito con le persone. Detto questo, lascio la parola a Nicola che ci spiega sia del titolo e tutte le sue esperienze sul campo che sta facendo. Grazie Nicola.
Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Grazie Carlo, grazie Chiara, ovviamente Carlo grazie dell'invito, un ringraziamento alla Biennale Tecnologia e al Politecnico di Torino e grazie a voi per il vostro tempo naturalmente. Io mi occupo di ambiente marino da molti anni e dico sempre che ahimè non porto mai buone notizie quando mi tocca parlare in pubblico, perché da 20 anni a questa parte, oltre 20 anni a questa parte, io vedo letteralmente cambiare sotto i miei occhi gli ecosistemi marini, anche quelli costieri e quelli pelagici mediterranei. La testimonianza che porto oggi è quella un po' di riassumere quello che è, potremmo dire, lo stato di conservazione del nostro mare, a partire proprio da questo titolo, che è un po' una provocazione, non è solo il titolo di questo incontro, di questo pomeriggio, è il titolo sì di un libro che è uscito quest'anno e del quale sono autore, ma non solo. Plasticene può individuare, identificare, come dire, non direi proprio un'epoca, perché qualora ci sia magari un geologo in sala rischio di essere ucciso dal geologo, ma forse qualcosa che ha più che fare con il nostro tempo contemporaneo. Plasticene potrebbe essere inserito in quello che Crutzen negli anni 2000 ha definito un periodo ovviamente significativamente pervaso dalle attività umane, che tutti noi conosciamo come antropocene, all'interno del quale scienziati si stanno ancora dibattendo se sia o meno davvero una nuova epoca. Il plasticene è, potrebbe essere una sottosezione dell'antropocene molto recente. La nostra vita è pervasa dall'utilizzo di polimeri plastici, noi li utilizziamo tutti i giorni e li utilizziamo con fini anche ben precisi e con, come dire, una risorsa, perché la plastica e i polimeri plastici, non tocca a me a dirlo, hanno avuto una diffusione capillare globale in tutte le attività umane. Grazie ai polimeri plastici, se forse in questo momento sulla nostra testa sta circolando la stazione spaziale orbitante. Quindi insomma la plastica è effettivamente un prodotto tecnologico che ha permesso un salto di qualità nella vita di ciascuno di noi. Il fatto è che ci siamo lasciati un po' sfuggire di mano la cosa a un certo punto e oggi i polimeri plastici, la plastica in generale, è diventata una forzante di global change alla stregua e allo stesso pari di alcune altre forzanti che oggi stanno minando l'equilibrio del pianeta, equilibrio climatico, equilibrio biologico, fisico e chimico. Alla stessa stregua, dicevo, per esempio, dell'aumento medio delle temperature, sia in ambiente terrestre che in ambiente marino soprattutto, alla stessa stregua delle acidificazioni degli oceani o del fenomeno della deossigenazione degli oceani, magari meno noti ma altrettanto significativi nella ricerca di questi nuovi equilibri. Come sta il nostro mare? Beh, io studio da anni quella che può essere considerata come il primo livello di quella che un tempo si chiamavano le catene alimentari, oggi invece nell'epoca di internet si preferisce chiamarle reti trofiche, cioè tutte quelle connessioni, interconnessioni, relazioni nei rapporti di preda-predazione che ci sono per esempio in ambiente marino. Beh, io studio il primo anello di questa catena, o meglio dovrei dire il secondo, ma comunque in generale lo zooplancton, quindi organismi molto piccoli, alle cui spalle ovviamente c'è solo il fitoplancton, tutto ciò che ha prodotto ed è il frutto di ciò che oggi noi stessi respiriamo dentro quest'aula, cioè l'atmosfera terrestre. È grazie al fitoplancton se noi respiriamo ossigeno al 21%, insomma. Detto questo, studiando zooplancton nel corso del tempo non ho potuto escludere invece l'interesse verso ciò che il motivo per il quale oggi siamo qui, cioè le plastiche. Io lavoro da oltre 12 anni in un settore del Mar Mediterraneo, che è il Mar Mediterraneo occidentale, nella fattispecie il Mar Ligure, quindi il mare più vicino a noi, e mi occupo di monitoraggio della colonna d'acqua, cioè di quella fascia, quindi quel volume di acqua appunto che dalla superficie arriva fino al contatto col fondale marino, quindi tutta la colonna d'acqua, e studio i meccanismi e le dinamiche di zooplancton. E lo faccio in quest'area che, al di là di tutto, qualche anno fa, nel 2016, un interessantissimo studio del CNR di Lerici ha pubblicato su Scientific Report, definendolo quel mare, quella zona di mare dove io lavoro, la zuppa di plastica, the plastic soup. Perché? Perché voi sapete bene che qualsiasi tipo di oggetto, e quindi anche di polimero plastico, quindi materiale plastico, arrivi direttamente o indirettamente in ambiente marino, ha un suo ciclo. Da una parte il mare ce lo restituisce, e basta andare lungo le coste di qualsiasi stato che si affaccia sul Mediterraneo, è ancora più evidente ovviamente, per esempio, se andate nel sud-est asiatico, voi ritroverete polimeri plastici, detriti plastici, pezzi di plastica che tappezzano, soprattutto durante l'inverno, quando il mare ovviamente diventa, il moto ondoso diventa più intenso e le mareggiate si intensificano, numerosi polimeri plastici, pezzi di plastica sparpagliati. Ma questo non è che solo la punta dell'iceberg, in realtà la maggior parte dei detriti plastici galleggianti entra in un circuito di correnti che lo convoglia in aree specifiche, dove aumenta di densità ovviamente e si raccoglie. Una di queste, escludiamo per il momento le grandi, tra virgolette, isole di plastica che tutti noi conosciamo, questi garbage patch che 5 o 6 accumulano per estensione detriti plastici pari alla superficie della penisola iberica, sto parlando di quello del Pacifico, per esempio, a sud delle isole Hawaii, ma nel Mediterraneo, nel nostro piccolo, non ci facciamo mancare niente. Proprio al largo dell'isola di Gorgona, quindi di fronte alle coste toscane, c'è l'isola, passatemi il termine, galleggiante di detriti plastici, cioè dove si accumula la maggior parte della densità di plastica nel Mediterraneo occidentale. E noi, durante i nostri campionamenti di zooplancton, interveniamo raccogliendo, oltre la matrice biologica, che è quella è dell'oggetto del nostro studio, anche tutta la componente di plastiche galleggianti che sono di dimensioni ridottissime, perché evidentemente all'interno della colonna d'acqua il materiale plastico che incidentalmente o volontariamente viene ogni anno introdotto negli oceani e nei mari subisce delle trasformazioni. Queste trasformazioni sono aggressioni di tipo chimico, fisico, ma anche biologico. E io mi soffermo, se mi permettete, sull'aspetto strettamente biologico, perché che cosa succede a un pezzetto di plastica galleggiante o flottante? E quando dico flottante intendo che è stato valutato, e recentemente è uscito un articolo scientifico, che la maggior parte dei detriti plastici flottanti e galleggianti negli oceani si concentra non sulla superficie, ma tra 50 e 250 metri. E guardate caso, è uno dei territori di caccia dei grandi cetacei. Quindi i grandi cetacei sono i primi ad essere colpiti da questo fenomeno di accumulo. Si parla di circa 10 milioni di pezzetti di plastica al giorno che vengono ingeriti dai grandi misticeti, quindi dalle grandi balene. Ma il fenomeno biologico più interessante che riguarda le microplastiche, che io intercetto durante i miei studi, è il fatto che queste microplastiche, o sulla superficie delle microplastiche, si depositano tutta una serie di organismi unicellulari e pluricellulari che fanno una cosa molto semplice: mimano la dieta per altri organismi. E che cosa succede? Succede che già dai primi, appunto, anelli delle reti trofiche della catena alimentare, queste microplastiche vengono ingerite dai microorganismi, anche quelli che studio io, cioè lo zooplancton in generale, che spesso non supera la dimensione di un millimetro. Succede quindi un fenomeno che è noto in biologia come ovviamente bioaccumulo e biomagnificazione. E perché esprimo anche il termine biomagnificazione? Perché i piccoli pezzetti di plastica ricoperti di una matrice biologica veicolano anche sostanze tossiche nel corpo di chi le ingerisce. Queste sostanze tossiche, immaginate che questi piccoli pezzetti di plastica fungono da veri centri di aggregazione, per esempio per i metalli pesanti o per gli idrocarburi policiclici, quindi frutto della combustione dei comuni motori a scoppio, dei nostri riscaldamenti, che ricade ovviamente in ambiente marino e che attraverso le microplastiche vengono veicolati all'interno degli organismi, dai più piccoli e poi durante il bioaccumulo fino ai più grandi. E questo apre uno scenario, e poi qui ovviamente concludo il mio primo intervento, che coinvolge da vicino anche dei fenomeni della problematica legata alla salute pubblica. Perché naturalmente questo processo di bioaccumulo e biomagnificazione è intercettato anche da qualcosa di cui noi ci cibiamo, noi in tutto il pianeta naturalmente, cioè dal pesce, dai crostacei, dai molluschi. Ognuno di questi organismi ha un'attività, come si dice, diciamo, come dicono quelli bravi, un comportamento di alimentazione, un feeding behavior particolare. I pesci naturalmente sono prevalentemente carnivori, quindi mangiano altri pesci. Di conseguenza queste microplastiche si accumulano, queste sostanze tossiche si accumulano. Allora dopo immaginate a un certo momento il pescato, in alcuni paesi del mondo la pesca è la prima risorsa alimentare di un paese e di molti paesi, sui mercati ittici oramai oltre il 30% dei pesci contiene microplastiche, in alcuni mercati ittici oltre l'80%. Voi direte, va bene, però naturalmente noi possiamo scartare i visceri dai pesci che di solito non mangiamo, eliminiamo anche le microplastiche. A parte il fatto che oggi la ricerca si concentra su dimensioni di plastiche ancora più piccole, le nanoplastiche, che hanno comportamenti molto particolari, ma soprattutto le sostanze tossiche come gli IPA o i PCB, che sono vietati da lunghissimo tempo, ma che oramai hanno un tempo di persistenza e permanenza negli ecosistemi marini e terrestri lunghissimo, veicolano sostanze tossiche all'interno del nostro organismo. Cito un altro lavoro di pochi mesi fa, un gruppo di Amsterdam ha dato alle stampe un articolo in cui diceva di aver trovato microplastiche nel torrente circolatorio di una persona, e oggi si sa di per certo che anche nei rapporti appunto tra la madre e il feto passano microplastiche, o meglio nanoplastiche. Chiudo con una citazione locale. All'Università di Torino studia gli effetti secondari delle microplastiche su e quindi sul metabolismo umano. Lo fa ovviamente in vitro, su cellule di altri organismi naturalmente, ma per esempio una cosa interessante è che microplastiche addizionate di PCB, IPA e altre sostanze tossiche, quali metalli pesanti, terre rare, producono per esempio un effetto obesogenico sulle cellule, cioè provocano obesità. Questo è uno dei tanti effetti. Così come oramai si sa, per certo, perché la letteratura scientifica ha già prodotto degli articoli in questo senso, il sistema endocrino è uno dei target principali di queste sostanze tossiche, mettendo quindi a rischio anche la secrezione ormonale. Quindi vedete che il problema è letteralmente trasversale, non si ferma solo ed non è solo legato alle plastiche, ma naturalmente coinvolge tutti gli aspetti, dagli ecosistemi marini e terrestri fino alla salute pubblica.
Grazie, grazie Nicola. Ci avevi portato anche la zuppa.
Ah sì, è vero. Io, per ovviamente mettere di buon umore la platea, io naturalmente ho portato anche
posso
un campione.
Distribuirla?
Certo, sì, certo. Questo è un campione frutto esclusivamente di un quarto d'ora di raccolta, naturalmente non di plastiche, ma di zooplancton, che ahimè, potete aprirlo, dentro c'è un altro barattolino, all'interno del quale è contenuto il risultato di una pescata condotta con delle reti da plancton, che immaginate sono dei coni lunghi 2-3 metri che hanno un vuoto di maglia da 200 micron, un quinto di millimetro quindi, e che raccolgono naturalmente, oltre alla componente animale che ci interessa, anche tutta una serie di microplastiche. Potete aprire il barattolo e tirare fuori l'altro barattolo che c'è dentro, quello magari invece non apritelo. Però
grazie, grazie Nicola, grazie mille. Allora, quindi le plastiche creano un danno all'ambiente, creano un danno alle persone, possiamo fare qualcosa? Qual è ora la situazione dal punto di vista soprattutto delle imprese nel riciclo, nel riuso di queste plastiche? Chiara?
Ecco, penso che dalle parole di Nicola abbiamo tutti ben chiaro l'urgenza di risolvere il problema plastica, ma purtroppo, come molte tematiche ambientali con cui l'umanità si sta confrontando ultimamente, il cosiddetto proiettile d'argento non esiste. Cioè, purtroppo non abbiamo una soluzione semplice, univoca. Piacerebbe a tutti noi poter dire, vabbè, mettiamo al bando le cannucce e siamo a posto. Purtroppo soluzioni così semplici non ce n'è veramente, grazie. Perché? Beh, innanzitutto perché la plastica, adesso ne parliamo come se fosse una cosa singola, ma sono tutto un insieme di polimeri, ha delle caratteristiche estremamente valide, è molto versatile, ha delle buone proprietà ingegneristiche e soprattutto uno dei temi che, di nuovo, nel risolvere problemi ambientali è quello con cui ci scontriamo più spesso, costa molto poco. Tendenzialmente è un manufatto molto poco costoso con cui si riescono a fare delle cose spesso più leggere che se fatte in altri materiali, spesso più resistenti, meno, più infrangibili e così via, per cui è molto difficile da sostituire. Questo probabilmente è una tematica che, se vi interessate di cambiamento climatico e di decarbonizzazione del sistema energetico, avrete già sentito come tematica magari rispetto ai combustibili fossili. Oltretutto la plastica è ovviamente un derivato del petrolio e quindi molto legata al prezzo del petrolio. Adesso, fortunatamente, insomma, siamo in un periodo di prezzi del petrolio relativamente alti, ma durante il Covid, qualcuno di voi ricorderà, il prezzo del petrolio è crollato e ha reso quindi la plastica vergine estremamente poco costosa da usare. Tutto questo perché è importante? Perché ovviamente se il ragionamento è vogliamo un mondo con meno plastica, dobbiamo sostituirla con qualcosa. Ovviamente possiamo anche cercare di raggiungere una riduzione generale, ma in molti ambiti la plastica viene usata per usi correnti di cui non riusciamo quasi a fare meno. Dipende ovviamente dai settori, quindi c'è una grande varietà settoriale su quanta plastica può essere sostituita, può essere fatta di materia riciclata, può essere sostituita con biopolimeri, però in generale immaginare a breve una transizione a zero plastica è veramente molto difficile. Quindi il set di soluzioni deve essere sicuramente molto ampio, deve mettere insieme tantissimi livelli, deve mettere insieme il livello internazionale della gestione del rifiuto plastica, per far sì che il meno possibile vada a finire nei grandi fiumi, soprattutto in subcontinente indiano e Asia, est dell'Asia, dove la maggioranza della plastica che finisce nell'oceano arriva sostanzialmente da quelle fonti. La gestione del rifiuto deve essere fatta a livello più avanzato, la gestione del riciclaggio deve essere fatta a livello più avanzato, l'utilizzo alla fonte deve essere ridotto. L'utilizzo però è un qualcosa di appunto complesso da sostituire. E per venire all'esempio aziende, quasi tutte le aziende oggi a cui si chiede, soprattutto in Europa, hanno ovviamente un qualche piano per la gestione della plastica, cercano di raggiungere dei target di riciclaggio molto alti e se fanno prodotti che hanno componenti plastiche, ovviamente sono interessate a capire possiamo sostituire, possiamo farne una percentuale riciclata e così via. Per dire, vi faccio un esempio pratico molto semplice di un'azienda qui vicino del Torinese che produce penne promozionali, quindi un oggetto in plastica, tutto prodotto in Italia, importano solo le materie prime, vergini o non, e già dal 2007 loro producono penne in PLA, che è un'alternativa biologica fatta col mais, abbastanza comune oramai, che ha tuttavia delle proprietà, mi dicevano, abbastanza diverse. Quindi per loro il problema non è tanto un problema del costo della materia prima, il PLA costa un 30% in più dell'ABS, che è la plastica che usano loro, però il problema è sulla fase di lavorazione. Il PLA è più liquido, quindi bisogna stare particolarmente attenti in fase di lavorazione, ovviamente il prodotto deve mantenere delle proprietà relative alla qualità dell'oggetto, non deve rompersi, non deve spaccarsi, non deve craccarsi, e quindi per loro c'è una difficoltà nel sostituire con un biopolimero che, venendo dal mais, può avere altre problematiche ambientali, ma comunque dal punto di vista dell'inquinamento della plastica è compostabile, quindi può essere buttato nel compost, dipende dai sistemi di compostaggio che un paese ha, però tecnicamente è compostabile, e quindi potrebbe sostituire questa parte in plastica. Più recentemente sono passati a fare penne di materia riciclata, quindi comprando plastica riciclata, non plastica vergine, e fanno 100% dell'involucro in plastica riciclata. Qual è la difficoltà lì? Leggermente sulla qualità in termini di proprietà dell'oggetto, di resistenza, eccetera, eccetera, ma soprattutto in termini di qualità estetica. Nel senso che la plastica riciclata da dove viene? Quella di cui hanno bisogno loro, di nuovo stiamo parlando di una gran varietà di polimeri, quindi loro non riutilizzano per dire la plastica delle bottigliette, loro hanno bisogno di ABS, viene dagli elettrodomestici, quindi non so, la parete davanti del frigo, che al momento esiste solo in alcuni colori. Quindi loro potrebbero fare un'operazione di greenwashing e fare la penna grigia, bianco, nera e poi pitturarla, ma ovviamente i colori, le colorazioni che usano non sono riciclabili, quindi dire poi che la penna è fatta con un involucro 100% riciclato, se uno la pittura non è vero, è sostanzialmente un dichiarare il falso. Quindi capite che ci sono una serie di problematiche, su un oggetto semplicissimo come una penna, cioè una penna è fatta di veramente pochi pezzi, non ha componenti particolari. Passiamo a un altro esempio completamente diverso, industria di meccatronica, quindi prodotti estremamente più complessi e più articolati, un mix di parti meccaniche e parti elettroniche. Qui la plastica ha delle proprietà molto importanti, isolanti, deve avere delle proprietà termiche. Stiamo parlando di oggetti che vanno a finire nella vostra auto e fanno funzionare il servosterzo quando curvate, cioè sono cose che vogliamo che funzionino, non è che possiamo dire vabbè la qualità è un po' più bassa, non succede niente. In questo caso c'è ovviamente moltissima sperimentazione, anche qui noi parliamo con alcune aziende di questo settore che ci dicono noi ovviamente su alcune parti possiamo lavorare, cercare veramente o al confine della data science sui materiali, cercare veramente dei materiali alternativi per le resine, ad esempio, che isolano e circondano le parti elettroniche. Oppure, ovviamente, per tutti gli scatolotti esterni. Se avete in mente, per dire, il vostro, come si dice, mi dimentico sempre il nome in italiano, il meter, il contatore dell'Enel, che avrete tutti in casa e che tutti probabilmente vi state stressando in questo periodo su questo oggetto più del solito, lo scatolotto esterno è oramai in plastica 100% riciclata. No, giustamente, cioè veramente queste sono le plastiche che assolutamente non dovremmo fare di materia vergine, non ha nessuna particolare proprietà. Certo, deve essere idrorepellente, deve essere un materiale che non è che proprio appena gli cola qualcosa sopra il vostro contatore si rompe, però può essere assolutamente antiestetico, può essere assolutamente in materiale riciclato. Parlando con un'azienda che produce questi meter per Enel, perché non è che Enel se li produca da solo, li compra, Enel aveva richiesto che 100% della plastica fosse riciclata, ha dato addirittura istruzioni precise su chi dovevano essere i produttori di plastica riciclata che devono fornirlo, e è capitato che una dose di questa plastica riciclata, sapete, il granulato che arriva, fosse fallato. Ora, quello che si può fare certe volte è passare dei magneti sopra questo granulato per cercare di separare se ci sono delle parti metalliche, ma non tutti i processi permettono di farlo. Quindi in quel caso non si erano accorti delle parti di metallo, è stato messo nella produzione della parte plastica, ha otturato l'ugello che stampava questa parte, si è rotto il macchinario, danno ingente per l'azienda, giustamente l'azienda dal suo punto di vista dice certo, gran meraviglia questa plastica riciclata, però poi per noi sono dei costi extra pazzeschi. Di nuovo, costi extra dipende, in teoria la plastica riciclata dovrebbe costare meno di quella vergine, però dipende molto dal prezzo del petrolio e dipende poi dalla filiera che ricicla. Quindi questa tematica della soluzione facile purtroppo non c'è e deve essere molto multilivello, anche il tema del riciclaggio, ovviamente spero che siate tutti consapevoli del fatto che per quanto sia assolutamente uno step fondamentale nell'utilizzo della plastica, non è la soluzione definitiva. Quasi tutte le plastiche vengono in pratica riciclate, di nuovo per ragioni economiche, una volta, due volte, non so se conoscete qualche prodotto sul mercato che sia il terzo round di riciclaggio, ma probabilmente no, perché avviene il cosiddetto downcycling, cioè i polimeri si rompono in catene sempre più corte e diventano meno utilizzabili. Quindi il PET della bottiglietta non viene riutilizzato necessariamente per fare bottigliette, ma magari fibre di tessuto e poi va a scendere nella catena del valore. Quindi purtroppo il riciclaggio è una soluzione che dobbiamo assolutamente portare al massimo della sua potenzialità, ma non ci risolve il problema plastica in toto. Pospone il tempo in cui la plastica va a finire nei termovalorizzatori oppure nelle discariche o dove decidiamo di disporle. Però, insomma, quindi il problema va affrontato anche a un livello un po' più di consapevolezza della fase di cerchiamo di ridurne l'uso. E qui poi magari possiamo parlarne nello step successivo, ma c'è tutto il discorso sulle regolamentazioni, sull'utilizzo di plastiche monouso, plastic tax e così via, di cui ovviamente si discute molto in Unione Europea, in Italia siamo simpaticamente in ritardo, ma insomma esistono anche queste cose, ecco. Comunque direi che chiudiamo qui. Beh, e poi facciamo altri giri nel caso.
Bene, grazie Chiara. Dunque, abbiamo capito che le plastiche ci stanno influenzando molto la nostra vita, ma allo stesso tempo non c'è una soluzione così rapida, immediata e semplice da adottare. E come Nicola ci ha raccontato prima, la plastica è uno dei fenomeni diciamo così, che impatta sul cambiamento climatico insieme, in modo combinato con tutti gli altri. Allora, purtroppo, io chiedo scusa ovviamente a tutti, io sono un economista e l'economista purtroppo tende a guardare il problema nell'ottica di un cosiddetto meccanismo di incentivi, cioè c'è un modo per portare risorse o c'è un danno che viene creato da questo cambiamento climatico, perché allora se c'è un danno, allora c'è un'esigenza. L'esigenza porterà anche le istituzioni, i governi e quant'altro a cercare di risolvere il tipo di problema. Allora anche su questo due numeri per introdurre il dibattito, la seconda parte del dibattito, e poi, ripeto, lasceremo la parola a voi. C'è stato recentemente uno studio, vari studi in realtà, coordinati tutti dalla Banca d'Italia, proprio sul cambiamento climatico, quindi non solo plastica ma tutto il resto, quindi acidificazione, aumento delle temperature e quant'altro. E questi studi fanno vedere degli elementi molto importanti che dovrebbero essere, come dire, ben noti alle istituzioni che oggi sono chiamate a intervenire. Ad esempio si mostra che l'aumento delle temperature porta, per vari sistemi, porta ovviamente a tutta una serie di disastri di tipo ambientale, dissesti idrologici, e tutto questo è correlato positivamente aumentando il rischio di fallimento delle imprese. Perché è chiaro che se un'area di un territorio diventa più disastrata, le imprese in quel territorio non andranno più a operare. La stima è del 4,8% di imprese che falliranno a causa di questo incremento dei dissesti che avremo probabilmente a causa dell'aumento della temperatura. Così come il fatturato delle imprese scenderà, la stima è del 4%, e l'occupazione calerà, la stima è del 2%. E poi ci sono altri studi molto interessanti, in realtà aggregati, non sono un fanatico della macroeconomia, però è importante tenerne conto, che fanno proprio l'effetto, che vanno a valutare l'effetto legato al cambiamento delle temperature. Questo, come sapete, è tutto quello che noi stiamo dicendo, e Nicola ce lo potrà spiegare ulteriormente meglio, ma tutta questa combinazione di effetti alla fine ha come effetto complessivo il famoso incremento di temperatura. Allora, anche qui si mostra che, tenendo conto di qual è il trend ad oggi dell'aumento delle temperature, al 2100, quindi sembra tanto lontano, ma alla fine non così tanto, il valore complessivo della produzione interna lorda del nostro paese, quindi non sono stime fatte su un paese qualunque, è di un 2,8, tra un 2,8 e un 9,5% in meno della produzione interna lorda, quindi una contrazione sostanziale dell'economia. Allora, qui passo ora la parola ai nostri ospiti. Fermo restando che questi saranno studi fatti oggi e quindi potranno essere cambiati, potranno essere rivisti, i numeri potranno cambiare, però mi pare evidente che non c'è più questa dicotomia tra ambiente e economia, non potrà esserci più questa dicotomia. Quindi stiamo oggi in un momento particolare, noi siamo qua a Torino, bel tempo, parliamo, ma qualche migliaio di chilometri c'è la COP27, cioè questa associazione di tutti i paesi dell'ONU che discutono delle regole del clima. Tu Nicola, nel tuo libro, nell'ultimo capitolo del libro, che invito tutti a leggere, che è un libro molto importante, molto importante soprattutto per chi non è uno scienziato, quindi come sottoscritto, nell'ultimo capitolo fai un po' di cronistoria di questi accordi internazionali e soprattutto dell'ultimo, la COP26, che, come dire, non ne dai un giudizio molto positivo. Allora, partendo spunto da questi impatti, cosa ti aspetti, cosa credi che stia succedendo? Non so se stai seguendo cosa sta succedendo oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto.
Allora, riavvolgo un attimo il nastro e mi ricollego alla prima parte del tuo intervento perché mi sono venute in mente un paio di cose mentre parlavi. La prima è che mentre stavo scrivendo avevo già letto, e questo mi riallaccio al tuo discorso legato all'economia, e l'economia non è solo un grande sistema, è l'economia di ciascuno di noi, avevo letto sul Guardian mentre stavo scrivendo, quindi aprile dell'anno scorso, che già un americano su tre ha pagato di tasca sua i costi del cambiamento climatico. Cioè significa che un americano su tre è una percentuale altissima, soprattutto in alcuni stati, alcuni eventi, molto drammatici e significativi, hanno determinato un costo a persona, pro capite, molto elevato. Ma noi non ci siamo molto lontani. Prima di arrivare a quello che sta succedendo ora alla COP27 o quello che è successo alla 26 di Glasgow l'anno scorso, io voglio solo ricordare che l'area mediterranea, questa straordinaria zona climatica che è una delle aree più importanti temperate del pianeta ed è il Mar Mediterraneo, il mare in mezzo alle terre, un mare interamente quindi occupato da un'area climatica che definisce proprio il nostro clima, che è il clima mediterraneo, che è unico nel pianeta. Se voi andate in giro per il mondo troverete schegge di clima mediterraneo in alcune zone magari della California o in alcuni piccoli tratti della costa sudafricana, cilena o australiana, ma il Mar Mediterraneo, proprio per caratteristiche, quindi questo clima temperato, è una peculiarità del nostro territorio. Significa però che questo lo trasforma in un obiettivo, cioè in un target estremamente sensibile del cambiamento climatico. Il Mar Mediterraneo è un hotspot climatico, come si viene definito. Non è solo un hotspot di biodiversità, cioè un territorio, un ambiente all'interno del quale l'evoluzione, a livello proprio di esperimento, ha creato letteralmente dal niente specie nuove, perché a causa dell'isolamento biogeografico dagli oceani ha lavorato in autonomia verso una direzione ben precisa, creando quelli che oggi sono riconosciuti come gli endemismi, cioè specie che voi troverete esclusivamente nel bacino mediterraneo, ma non solo in mare, ma anche in ambiente terrestre, e che sono una risorsa enorme per la biodiversità europea in generale. Ma le sensibilità del clima a livello del Mediterraneo si estrinsecano in variazioni che possono essere paragonate in giro per il pianeta solo a quelle dell'Oceano Artico. Cioè stiamo parlando di due aree in cui il cambiamento climatico avviene a una velocità tripla degli altri distretti del pianeta. Il Mar Mediterraneo si scalda 3 volte di più rispetto all'Oceano Atlantico, che è l'unico mare adiacente, oceano adiacente, che immette acque in maniera fisiologica e naturale attraverso lo stretto di Gibilterra. Il canale di Suez ovviamente è un canale artificiale, ha creato altri problemi. Lo vediamo direttamente sulla nostra vita quotidiana. Abbiamo attraversato un anno tra i più siccitosi degli ultimi 150, cioè la variazione climatica determinata e trainata prevalentemente dall'aumento medio delle temperature in atmosfera e anche delle temperature medie delle acque superficiali, determina delle oscillazioni climatiche che prima non si conoscevano a livello mediterraneo. Oggi utilizziamo per descrivere alcuni fenomeni delle parole nuove, tipo i Medicane, sono gli uragani mediterranei, fenomeni atmosferici che fanno scontrare basse e alte pressioni tipiche di aree tropicali. Quindi effettivamente questo comporta un costo elevato, perché si ripercuote a cascata su tutte le attività umane. Ovviamente la prima in assoluto è sicuramente l'agricoltura. Immaginate che cosa significhi oggi arrivare a termine di coltivazioni che sono delle vere e proprie idrovore, come per esempio il mais, per foraggiare ovviamente gli allevamenti. Noi siamo in territorio, quello piemontese, che ha una grossa fetta di allevamento, bovino soprattutto, che ha necessità di tantissima acqua, e quest'acqua c'è sempre meno e ce ne sarà sempre meno in futuro. Per cui è tutto il discorso legato, qui allora mi ricollego alle COP, al discorso di mitigazione, cioè di trovare soluzioni per fronteggiare una condizione che, se non invertiamo la rotta o la rallentiamo, ha un'inerzia, la cosiddetta inerzia climatica, che ci porterà verso quella data fatidica che è il 2100 e che è domani mattina, nella quale dovremo fare i conti con una variazione a livello globale che prevederà alcuni effetti che ancora possono essere sicuramente predetti dalle simulazioni e dai dati scientifici che abbiamo a disposizione, ma prevederanno anche degli effetti sulle società umane che invece non sono così tanto prevedibili. Il riferimento va naturalmente a quel termine recentissimo coniato da poco che si chiama climigration, cioè un fenomeno attraverso il quale milioni di persone dovranno semplicemente migrare da un posto ad un altro, non perché sono migranti economici, ma semplicemente perché le loro terre saranno divenute inabitabili per certi versi. Ma banalmente anche un po', insomma, così a livello di, non di battuta, ma direi di considerazione banale. Ci saranno dei luoghi del pianeta, e molti lo sono, e coinvolgono già 800 milioni di persone, le cui spine non saranno più adeguatamente a livello, cioè non potranno più stare a livello del terreno, perché quel terreno lì sarà occupato dall'acqua, se questa è la tendenza, se questo è il trend. Quindi di conseguenza l'urgenza è la contingenza, cioè non si può più pensare di rimandare alle COP successive. L'anno scorso abbiamo avuto una occasione unica, abbiamo avuto 3 eventi, 2 ospitati in Italia, uno a Glasgow, nel quale però, tra l'altro l'Italia era partner principale, nel quale diciamo così, quelli che io chiamo i decisori politici potevano dare un segnale ben preciso, soprattutto riguardo ad alcuni aspetti che hanno e contengono un'inequità sociale enorme. Pensate solo all'impatto che il cambiamento climatico ha su popolazioni e paesi che non sono responsabili neanche dello 0,05% delle emissioni di gas serra. E mi riferisco per esempio a tutte quelle popolazioni polinesiane, cioè del Pacifico, insulare, che oggi fanno i conti effettivamente con un cambiamento climatico che li sta bussando alle porte letteralmente, non solo per l'aumento medio delle acque, ma semplicemente per l'intensificazione di fenomeni che ora li portano ad affrontare ogni anno decine di uragani, decine di eventi che comportano un sacrificio enorme, a tal punto che alcune isole del Pacifico e alcuni paesi abitati da migliaia di anni, intendiamoci bene, come l'arcipelago di Tuvalu o Kiribati, stanno già interrogandosi se comprare delle terre altrove, chiedendo aiuto per esempio alle isole Figi. E questi sono fenomeni che di scompensazione che tutti noi paghiamo a livello economico, e questo è uno degli obiettivi della COP27, cioè loss and damage, cioè questo risarcimento dovuto a coloro che sono le prime vittime del cambiamento climatico, è ciò intorno al quale ci si interroga molto in questa sezione, in questa fase della COP27, ma che l'anno scorso, nella COP26, è totalmente fallita. E anche qualora alcuni risultati sembravano raggiunti, come per esempio, cito solo quello, poi insomma passiamo anche alla parola Chiara che si intende di più di questi fenomeni, l'anno scorso semplicemente l'accordo che ha previsto che entro il 2030 il 90% delle foreste tropicali saranno protette, diverranno territorio protetto, è sembrata un rimandare a un periodo troppo lontano, perché il problema è adesso. Cioè noi, aggiungo un attimo, questa è una considerazione personale, c'è stato un cambio a livello di guida di un paese come quello del Brasile che mi fa ben sperare in questo senso, ma il Brasile si è reso protagonista di uno scempio senza senso e quindi è stato citato come disastro non solo ambientale ma umanitario anche al Tribunale dei diritti dell'uomo dell'AIA per la, ovviamente, deforestazione selvaggia che ovviamente toglie territori a popolazioni indigene. E qui chiudo, perché c'è un grosso legame tra la perdita di biodiversità biologica sul pianeta Terra e la perdita contemporanea di biodiversità culturale.
Grazie Nicola. Chiara, cosa ci dici? Quali sono le tue impressioni?
Ma allora, diciamo che la sensazione è che nella COP attuale comunque anche il tema plastica non si è emerso particolarmente forte, cioè c'è stato un side event un paio di giorni fa, oltretutto, dedicato proprio alla plastica, quindi non un evento centrale, ma uno di quelli, insomma, ancillari e accessori, in cui si è parlato molto soprattutto di governance internazionale della plastica, quindi la gestione del problema rifiuto plastico a livello internazionale. Perché questo è un tema grosso? Beh, perché storicamente la gestione internazionale della plastica è stata estremamente problematica. Cioè il caso su cui ovviamente ci sono stati più reportage, più indagini, anche più che altro giornalistiche, in realtà non specificamente scientifiche, è stato il caso degli Stati Uniti nella relazione con la Cina. Sostanzialmente la Cina nel 2017 ha bandito tutti gli import di plastica dall'estero di natura non industriale, quindi che non servissero per la propria produzione industriale. Perché? Perché era arrivata negli anni precedenti ad avere quasi 10% della plastica che doveva gestire proveniente dall'estero. Grandi flussi dagli Stati Uniti, l'Europa non da meno, l'Italia a oggi è comunque uno dei 10 esportatori di plastica più grossi del mondo, plastic waste, scusate, di rifiuto di plastica. E la questione ovviamente si riflette su tutto quello che abbiamo detto prima, poi questa plastica che va a finire nei mari deve avere un sistema di gestione tale per cui questo non accada, non possiamo aspettarci che i paesi in via di sviluppo abbiano le strutture, le infrastrutture per riuscire a gestire il rifiuto in questa maniera. Quindi con la chiusura della frontiera cinese il problema è stato semplicemente amplificato perché il rifiuto proveniente dai paesi occidentali è finito nel resto dei paesi in via di sviluppo. Adesso purtroppo la questione dati, cioè di riuscire a tracciare esattamente questi flussi di rifiuti è molto complessa, tant'è che l'evento della COP era proprio anche su questo, sul cercare di creare dei database che traccino tutti i tipi di polimeri che vanno a finire dove e vengono commerciati, ovviamente passano le dogane. Ora, il caso cinese era relativamente facile perché la Cina, come sapete, è un grosso esportatore verso Stati Uniti e Europa, quindi arrivavano i cargo cinesi, pieni di merci cinesi, scaricavano, restavano delle simpatiche navi vuote che dovevano tornare in Cina, quindi perché non metterci sopra un po' di plastica da riciclare? La metà del rifiuto plastico statunitense che gli Stati Uniti dichiaravano di riciclare nel 2015 era in realtà spedito in Cina. Parte probabilmente riciclato, parte probabilmente finiva nei giocattoli che poi ricompravamo noi e davamo ai nostri bambini, quindi cioè, per carità, cicli che in qualche modo economicamente funzionavano perché appunto questo shipping costava pochissimo. Adesso, essendosi chiusa la frontiera cinese, si passa ad altri paesi probabilmente con capacità di gestione ancora inferiore, quindi il sud-est asiatico ci sono paesi che veramente le frontiere alla dogana dichiarano per noi il rifiuto plastico può essere problematico quanto dei narcotici che passano la frontiera, perché appunto sono al limite della gestione, sono al limite dall'avere le comunità invase dalla plastica. Di nuovo, riciclare plastica non è un'attività banale, l'Italia ha dei tassi di riciclo molto molto alti, il Corepla, che è l'organizzazione, il consorzio che gestisce il riciclaggio plastica, è molto raffinato ed è citato ad esempio in tutta Europa, abbiamo dei tassi di riciclaggio relativamente alti. Dopodiché siamo anche il secondo consumatore in Europa come paese, quindi insomma sempre un po' due facce della medaglia, ecco, da questo punto di vista. Quello che si è cercato di fare proprio in questi ultimi anni a livello globale, che quindi sarebbe il lato buone notizie, è che la Convenzione di Basilea, che è la Convenzione sul commercio internazionale di materiali tossici, ha incluso nel 2019-2020, comunque negli ultimi anni, proprio una parte specificamente sul rifiuto plastico. Proprio per evitare che tutte le plastiche non riciclabili finissero nel terzo mondo e sostanzialmente bruciate all'aperto, seppellite o neanche seppellite in varie parti del terzo mondo. Quindi questa Convenzione di Basilea è stata ratificata da moltissimi paesi, gli Stati Uniti non l'hanno ancora ratificato, speriamo che questo avvenga a breve. Molti dei discorsi della COP di adesso si agganciano un po' a questa convenzione, che comunque è gestita sotto l'egida delle Nazioni Unite. Lato Nazioni Unite, ne parlavamo prima, c'è un discorso interessante perché proprio quest'anno a Nairobi è stato siglato un primo accordo per tentare di raggiungere una convenzione globale, un accordo globale sulla gestione della plastica entro il 2024. Quindi piccoli passetti, speriamo nella direzione giusta. Poi, da ricordare sempre a livello di questi accordi internazionali, c'è ovviamente il livello Unione Europea, cioè l'Unione Europea ha un Circular Economy Action Plan, ha un piano d'azione per l'economia circolare in cui la plastica è abbastanza prominente, tant'è che nel budget 21-27 dell'Unione Europea c'è una voce di entrata che è una plastic tax, una tassa sulle plastiche monouso notare, quindi l'Unione Europea è ovviamente molto carica su tutto ciò che è la plastica veramente utilizzata una volta e nulla più. Quindi questa plastic tax è entrata in vigore già nel 2021. Il problema è che in Italia non è ancora diventata legge, ovvero era diventata legge nel bilancio 2020, poi si è posposto, adesso nel 2023 in teoria dovrebbe diventare legge. L'Italia deve pagare questa tassa, è una tassa calcolata sostanzialmente su quanto il rifiuto da packaging di plastica viene prodotto dal paese non riciclato. L'Italia deve pagare sui 900 milioni all'anno, quindi non tantissimo, non pochissimo, ecco. Il problema è che non avendo ancora implementato una legge adesso che fa pagare questa tassa ai produttori di plastiche monouso, questa tassa la stiamo pagando noi, cioè la pagano i cittadini. Questo, tornando un po' al discorso degli incentivi che diceva Carlo prima, ovviamente il ruolo delle tasse è anche di creare i giusti incentivi per l'innovazione. Se tassiamo di più la plastica monouso, è più probabile che le aziende che subiscono questa tassa cerchino di inventarsi qualcos'altro, è più probabile che si cerchino di trovare dei sostituti. Quindi più tempo passa che questa legge non viene applicata sul settore giusto, meno incentivo c'è a cambiare. Ecco. Quindi auguriamoci che almeno questo avvenga a breve. Poi, dopodiché, di nuovo, le soluzioni possono essere tante, non c'è solo il livello internazionale, ci sono i livelli locali, per dire i deposit return systems, i classici vuoti a rendere, sono una cosa che probabilmente diventerà obbligatoria in futuro. L'Italia è abbastanza indietro rispetto all'Europa su questo punto, di nuovo, però sono molto testati e dimostrati, quindi si sa che quello potrebbe essere una soluzione. E poi, infine, vabbè, giusto per buttarne un'altra lì, però c'è ovviamente tutto il discorso della carbon footprint di prodotto, cioè se vogliamo sostituire con prodotti meno impattanti da un punto di vista ambientale, bisogna avere un approccio olistico, non si può guardare soltanto a è di plastica o non è di plastica. Quindi il classico dibattito che era stato aperto molto quando, se ricordate, ormai penso nel 2011, quindi veramente tanti anni fa, quando sono state bandite i sacchetti di plastica monouso, di nuovo, giustamente, di nuovo scambiati dalle tartarughe per meduse, quindi insomma con enormi danni ambientali questi sacchetti di plastica, però molti stati hanno fatto giustamente fare degli studi che si chiamano di life cycle assessment, cioè che valutano tutto il ciclo vita di un prodotto, per dire ma se io tolgo queste borse di plastica, ma compro invece una borsa di plastica più rigida, permanente, o ne prendo una di tessuto, che tipo di impatti ambientali posso avere? Perché per crescere il cotone serve molta acqua, per produrre delle plastiche più durevoli serve più energia, quindi cioè, comunque bisogna cercare di guardare l'insieme dell'impatto ambientale di un prodotto. Questi studi, adesso il più recente è quello danese di LCA, che è stato fatto, comunque ce ne sono stati vari, hanno sostanzialmente sempre dimostrato che la classica borsa di cotone va usata molte volte, va riutilizzata un 100-200 volte per avere un impatto ambientale confrontabile con quello delle borse di plastica, che si può fare, nel senso basta che non la buttiate prima di un anno, se andate a fare la spesa un paio di volte alla settimana va benissimo, però di nuovo urge anche collegare un po' i puntini, cioè non basta dire vabbè abbiamo bandito i sacchetti di plastica quindi quella è risolta, abbiamo bandito le cannucce quindi ce l'abbiamo fatta, cioè, nel senso piuttosto che anche il discorso vabbè compro una bottiglietta ma tanto poi la metto nel riciclaggio sono a posto, cioè di nuovo il riciclaggio te la porta in 2-3 giri a essere riutilizzata ma dopodiché comunque va probabilmente a finire in discarica o in un termovalorizzatore. Quindi queste sono considerazioni complesse, mi rendo conto, però insomma è giusto anche capire che il problema non è semplicissimo da risolvere, ci sono tante leve che si possono utilizzare, tante che vengono discusse anche dai politici oggigiorno.
Bene, grazie, grazie Chiara, grazie Nicola. Ora nello spirito della Biennale lasciamo la parola al pubblico, vediamo se ci sono qualche domanda in aula, qualunque benvenuta, ovviamente indirizzatela al nostro Nicola o a Chiara in base a qual è il contenuto della domanda stessa. Non siate timidi. Eccolo.
Buongiorno a tutti, grazie per le vostre bellissime parole, anche se è un po', cioè, non sono veramente molto belle.
Scoraggianti,
esatto.
Da domenica pomeriggio.
Esatto. Allora, io vorrei fare una domanda semplice, in realtà non ho elaborato chissà che. E, ad esempio, sul tema del vuoto a rendere, in realtà è una cosa che esisteva già, quindi stiamo tornando indietro, no? Nel senso, è una cosa positiva, non è negativa, ma perché l'abbiamo abbandonata sta cosa? Cioè, c'è stata un'esplosione dell'economia, del consumismo, bla bla bla, però non si poteva prevedere, non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo guardare sempre avanti. Dobbiamo prendere magari dal passato delle cose che abbiamo abbandonato, tipo questo del vuoto a rendere. La domanda, vabbè, questa era una parentesi, la domanda è perché le abbiamo abbandonate queste cose?
Chiara.
Allora, adesso mi scusi, ma sulla ragione storica, sul perché l'abbiamo abbandonato, non credo di poterla illuminare, però mi sembra che il tema generale sia molto valido, nel senso, intanto vabbè, il discorso vuoti a rendere in altri paesi esiste veramente da tanti decenni, quindi ha ragione a dire non è un tema nuovo o innovativo, Quello che è curioso è che appunto sull'Italia, in Italia non ci sia ancora un discorso politico per cui diventa obbligo per legge e va fatto e deve esserci un CSM. Cioè esistono veramente tanti studi oramai che ti dicono a che prezzo mettere il vuoto a rendere, ideale il deposito da pagare sulla bottiglia che poi ti viene restituito, se è meglio fare la raccolta in un punto o in un altro. Quindi oramai sul design di questo tipo di politica avremo anche tantissime informazioni su come farlo. Però il tema importante che secondo me lei tocca un po' più in generale è quello del andare avanti e tornare indietro, in cui ci sono ovviamente delle tensioni. Penso al settore agrofood, cioè nel settore agrofood c'è molto un discorso di dire la plastica è sicuramente aumentata esponenzialmente, allo stesso tempo con grossi benefici su quella che è la durata e l'igiene del prodotto alimentare, cioè non lo dico io, lo dice la FAO stessa, che in molti paesi in via di sviluppo, proprio perché la catena di conservazione del prodotto alimentare non prevede un packaging sufficiente, molto cibo viene sprecato e questo contribuisce a un problema di fame mondiale. Quindi non possiamo neanche presumere, va bene, eliminiamo la plastica e basta. Allo stesso tempo, ovviamente, se tornassimo un po' indietro come consumi alimentari e utilizzo del mercato ortofrutticolo, cibo di ultimissima data, eccetera, eccetera, ovviamente l'uso di packaging diminuirebbe. Questo è legato a tutto un sistema che c'è dietro, alla modalità di lavoro che abbiamo adesso, per cui difficilmente la gente ha abbastanza tempo libero per cucinare a casa e così via. Scusate, senza microfono non mi sente più nessuno. Quindi secondo me questo tema è importante. Allo stesso tempo riconosciamo forse anche i passi avanti che sono stati fatti. Di nuovo, banalmente sul vuoto a rendere, adesso si può anche meccanizzare molto, avere una macchina che lo fa in automatico e quindi semplificare un pochettino la gestione. Sono solo dei bidoni, tra virgolette, smart bin, ma niente di che, in cui può essere fatto più rapidamente, più velocemente, perché c'è un po' un problema anche del collector, che se no è un costo aggiuntivo. Quindi, per carità, se la tecnologia ci viene incontro con delle novità, tanto meglio. Su alcune cose sì, si può certo pensare di tornare un po' indietro, insomma, non butterei via tutto, ecco, per dire, il packaging del cibo sarà uno dei temi grossi che ci ritroveremo nei prossimi anni sulla plastica, perché lì proprio pensare di spacchettare tutto come era un tempo vuole sostanzialmente dire cambiare molto una filiera che, insomma, deve comunque anche sfamare tutti. Quindi mi scusi, non ho saputo risponderle puntualmente sul perché siamo andati in...
No, ma grazie, nel senso era una riflessione questa qua, perché comunque, cioè, i miei genitori mi dicono, io quando ero piccola andavo in giro per Torino, prendevo le bottiglie di latte e poi avevo un gelato indietro, per dire, no? E allo stesso tempo anche riutilizzare quello che si ha in casa, cioè senza buttarlo subito, no? E questa cosa del vuoto a rendere si potrebbe applicare non solo alle cose di vetro ma anche alle cose di plastica, magari si fanno un po' più durevoli e si riutilizzano, perché cioè, lavare una cosa ha un costo di energia minore, anche di acqua minore rispetto che riciclarla.
Bene, vediamo se c'è un'altra domanda, una domanda lampo, qualcuno? Eccoci.
Sul discorso invece più legislativo europeo, cioè come mai non è mai vincolante? Cioè, io mi sono stupita del fatto che appunto tutto il discorso cannucce, adesso mi sembra che sia appunto de monouso, mi sembra che sia andato abbastanza a regime, anche se ancora mi capita di vederla in giro. Dico, non si può fare in modo che ci sia un rispetto maggiore di queste leggi? Capisco che è una domanda un po' più politica che scientifica, insomma. Però...
Io la giro a Nicola.
Questo è uno degli elementi ovviamente più sensibili in assoluto, cioè tutti gli accordi internazionali o nazionali, o in questo caso appunto europei, non legalmente vincolanti, sono a discriminazione del paese che le riceve queste indicazioni e direttive. C'è da dire una cosa che, magari per chiudere anche con una buona notizia, riguardo per esempio alla legislazione italiana. In ambiente marino, io di quello mi occupo, è quello quindi che so e che conosco, uno dei problemi più seri legati alla dispersione dei polimeri plastici e dei prodotti di plastica in generale è legato all'attività di pesca. Quindi la pesca, anche a livello internazionale, è una delle attività che produce più plastiche in assoluto, perché lascia direttamente in ambiente marino il frutto del proprio lavoro spesso, cioè le reti, cioè lo strumento del proprio lavoro, le reti. Quando non servono più, spesso e volentieri le reti vengono abbandonate negli oceani e continuano imperterrite a pescare, sono le famose ghost net. Questa attività veniva fatta anche perché perlomeno i pescatori e quindi le attività di pesca industriale evitavano spesso i costi di smaltimento delle proprie reti, anche di tutto ciò che raccoglievano con le proprie reti in ambiente marino. Se io, come avete visto, dopo un quarto d'ora pesco un certo quantitativo di microplastiche, immaginatevi delle imbarcazioni di pesca ad altura che praticamente attraversano il Mediterraneo per intero, quanto materiale plastico raccolgono. Beh, questo materiale plastico fino a poco tempo fa non veniva portato a terra perché i costi dello smaltimento erano a carico dell'imbarcazione e dell'armatore che li sbarcava letteralmente. L'11 maggio del 2022 il governo italiano, dopo un iter di circa 4 anni, ha finalmente approvato una legge che è un po', insomma, in maniera altisonante ha chiamato salvamare. Non sarà una legge che salverà il mare, ma perlomeno ha introdotto all'interno di questa legge la norma attraverso la quale tutte le attività di pesca industriale che recuperano detriti plastici in ambiente marino, e sono tantissimi, più di quello che si possa immaginare, possono arrivare nel porto in cui il peschereccio, la nave da pesca, ha il suo attracco naturale e conferire gratuitamente o avviare al riciclo, conferire in discarica i prodotti che raccoglie dall'ambiente marino a costo zero. E guardate che non è che fa una grande differenza, perché prima tutto ciò che un peschereccio prendeva immediatamente lo rigettava in ambiente marino. E ora, fortunatamente, può non essere più così.
Bene, allora andiamo a concludere. Ci sarà una domanda rapida, allora la prendiamo. Possiamo? Perfetto.
Buon pomeriggio a tutti. Non so quanto sia rapida in realtà. Allora, io vorrei incentrare l'attenzione sul focus sui sistemi di consumo e di produzione. Nel senso che nel momento in cui si concentra l'attenzione sull'inquinamento e quindi si innescano meccanismi che vanno a tassare le emissioni e l'inquinamento, sequenzialmente le aziende nel punto di ottimo produrranno meno e quindi il PIL di una nazione è destinato a scendere. E noi nel nostro sistema economico non facciamo altro invece che inseguire il PIL deve crescere, il PIL di una nazione deve essere crescere per considerare una nazione performante, non è il mio punto di vista, però è così che va il mondo. E come si può uscire da questo meccanismo? Cioè, il nostro sistema economico ne è realmente in grado oppure è necessario pensare a sistemi economici alternativi? Nel senso, io credo che il focus in realtà sia questo, perché noi parliamo tanto di plastica come il male, però in realtà sostituirla con il vetro, se noi, cioè in realtà appunto nei life cycle assessment di determinati prodotti vediamo che inquinano terribilmente di più anche della plastica. Quindi non so quanto sia breve come domanda.
Quasi la prendo io questa domanda. La prendo io. Dunque sì, è vero, certo che se io incremento i costi dell'impresa la produzione si abbassa perché aumentano i costi. Però c'è un elemento molto importante a tenere conto. Il primo è l'oggetto di misurazione. Noi stiamo sempre a considerare l'unica misura di la variabile fondamentale per analizzare la performance di un paese, il prodotto interno lordo. È vero, è così, perché noi leggiamo i giornali e c'è solo quello, però non è soltanto quello. Oggi ci sono diversi strumenti che fanno vedere quanto impatta anche l'ambiente. Ad esempio, il paese che cresce più di tutti, noi sappiamo, è la Cina, seguito dall'India, ma voi avete visto gli ultimi telegiornali in cui si vede che sostanzialmente c'è uno smog dove non si riesce a vedere a distanza di metri. La domanda è vero che producono più prodotto interno lordo, ma la qualità complessiva della vita in quel paese qual è? Primo elemento. Per cui è primo elemento e sarebbe modificare misure di produzione interna. Il secondo, in realtà, che può essere meno di, chiamiamola così, di speranza o di visione. Quello che i numeri che ho provato a dirvi prima di Banca d'Italia, ripeto, non sono miei, mostrano in realtà se io oggi faccio il miope e oggi non considero il problema nel tempo, perché non vedo il problema, lo rimando nel tempo, domani arrivano i danni. Quindi pensare oggi a quel problema è vero, aumenta oggi i costi, ma riduce i costi nel futuro. Dove sta il tutto il problema qua? E che è il lato dell'esecuzione delle politiche, è il lato della politica in senso alto, non il partito politico, ma delle istituzioni. Perché il problema sta che per avere una visione di questo genere bisognerebbe avere governi lungimiranti, che guardano nel futuro. E purtroppo, e questo lo dico anche qua, da un minimo di pragmatismo che purtroppo deriva dalla mia materia, i governi, ogni governo, di qualunque colore, di qualunque paese, guarda l'orizzonte temporale della sua elezione. Questo è. Ahimè, è così. E l'abbiamo visto, non parliamo dell'Italia, l'abbiamo visto banalmente cosa è successo negli Stati Uniti in America, che non appena Trump è entrato, scusate, ora siamo registrati, va bene, non importa, Trump è entrato nel suo mandato, ha annullato gli accordi internazionali per il clima. Perché? Perché così l'economia è aumentata? Beh, certo, è aumentata in quel periodo là. E quindi lui si è guadagnato quel periodo là. E in prospettiva? Probabilmente ora dovremo iniziare a parlare di prospettiva, perché altrimenti non usciamo più. Bisogna che sia chiaro che non è più un orizzonte temporale a breve termine quello che noi vogliamo guardare, soprattutto per tutti voi e tutti i giovani che sono in questa stanza. Ci ho detto, noi siamo oltre i tempi limiti per la struttura della biennale, noi abbiamo questo intervallo. Vorrei ringraziare i nostri ospiti con un grande applauso, Nicola Nurra e Chiara Ravetti. Permettetemi anche di ringraziare la nostra amica qua che ha portato in giro la zuppa di plastica a tutti. Grazie e buon pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti.